Lo scandalo della misericordia, questa misericordia incondizionata che Luca ci presenta, l'abbiamo visto questa mattina, che è arrivata da scandalizzare perfino Giovanni Battista, che dal carcere gli ha chiesto se era lui l'atteso Messia o ne dovevano attendere un altro. E ci eravamo lasciati con l'episodio importante, programmatico, della parabola del Samaritano, dove Gesù ha messo sotto forma di parabola in pratica quella sua distinzione tra l'essere santi e l'essere misericordiosi. Mentre la santità, dicevamo questa mattina, separa dagli altri, la misericordia avvicina. Non solo, la santità è tanto illusoria quanto confusa e astratta è l'immagine del Dio che uno cerca di raggiungere. Perché il santo, ricordate, lo vediamo stamattina, è la persona che vuole ascendere, salire per raggiungere Dio, vuole essere assorbito dalla sfera di Dio. Quindi è l'uomo che sale per incontrare Dio. Ma, e questo forse spiega il perché della incomprensione e dell'ostilità proprio dai santi di Israele. Ricordo il termine fariseo significa separato, erano persone pie che attraverso la pratica degli precetti religiosi si separavano dal resto del popolo per raggiungere questo ideale di santità. Come mai queste persone tanto pie, tanto devote, sapete, l'abbiamo visto altre volte, che la vita del fariseo era scandita da ben 613 precetti da osservare, precetti che regolavano tutta la sua esistenza, dal mattino quando apriva gli occhi e c'era una benedizione da fare, quando metteva il piede giù dal letto e c'era un'altra benedizione da fare. Quindi com'è possibile che queste persone dalla vita tanto pia, tanto santa, poi siano stati i feroci nemici di Gesù? E soprattutto come hanno potuto queste persone tanto pie, tanto devote, a non riconoscerlo? È perché, potrà sembrare strano, ma la santità, santità intesa, ripeto, come osservanza di regole, di devozioni, la santità rende sterili le persone. Talmente prese dall'osservanza di precetti e regole religiose che questa atrofizza l'umanità. Quindi il santo, il fariseo, è quello che si innalza per incontrare Dio e per questo non può incontrare un Dio che invece è sceso per incontrare l'uomo. Quindi ci sono due movimenti contrari. Uno, il fariseo sale per incontrare Dio. L'altro è Dio che è sceso per incontrare l'uomo. L'uno sale, l'altro scende e non si incontrano mai. Per incontrare Gesù, il Dio che si è fatto uomo, bisogna essere pienamente umani. E noi sappiamo che le persone religiose non sono umane, perché per le persone religiose i doveri, gli obblighi nei confronti di Dio vengono prima di quelli riguardo alle persone. Quindi per loro l'importante è Dio. E potremo distinguere la santità dalla misericordia attraverso questi due atteggiamenti. Nella santità l'uomo viene assorbito da Dio, quindi si distanzia dagli altri per essere assorbito dalla sfera di Dio. Nella misericordia è Dio che si fonde con l'uomo. Dio non toglie le energie agli uomini, ma gli comunica le sue. E quello che viene fuori non solo dal Vangelo di Luca, ma da tutti i Vangeli, è un Dio talmente innamorato che chiede di essere accolto dalle persone per fondersi con loro, per diventare una sola cosa con loro. Questo è il Dio di Gesù, che vedremo poi domani anche nel Vangelo di Giovanni, nell'Eucaristia, una frase molto importante e molto significativa. Quindi Gesù va avanti con questo criterio di manifestare amore e misericordia a tutti quanti, anche a quelle categorie per le quali non andava usata misericordia, ma condanna, non compassione, ma disprezzo. C'è soltanto nel Vangelo di Luca un episodio che veramente è sconcertante, è scandaloso, un episodio a luci rosse. Lo conosciamo nel capitolo 7 di Luca, dal versetto 36, l'episodio di quella donna, una prostituta, che irrompe in un banchetto in casa di farisei. È qualcosa di inaudito. Gesù, lo sapete, è stato invitato a pranzo da un fariseo. Non porta bene invitare a pranzo Gesù. Tutte le volte che Gesù è stato invitato a pranzo, il pranzo è andato di traverso ai suoi commensali. Ebbene, Gesù è stato invitato a pranzo da questo fariseo e mentre pranzavano, per avere un'immagine, i pranzi le feste erano composte di solo uomini. La donna in quella società era invisibile, la donna stava in cucina a preparare da mangiare, ma neanche serviva, erano i servi che servivano. Quindi il pranzo è un ambiente esclusivamente maschile. Poi qui abbiamo addirittura la casa di un fariseo, quindi i farisei sono queste persone che sono maniaci della purezza, dello scrupolo. Ebbene, in questo banchetto all'improvviso chi compare? Nella casa del fariseo, dove non è tollerato nulla che non sia puro, appare una donna, il che già è scandaloso, ma che donna? Una peccatrice di quella città. Quindi si può immaginare lo stupore e lo scandalo da parte dei convenuti. E questa donna spudoratamente entra con in mano le armi del suo mestiere, un flacone di profumo. Per comprendere chi è la donna e quello che fa, vediamo cosa si intende per prostituzione a quell'epoca. Non era, se non rari casi, una scelta di una donna che pensava, dice, adesso mi dedico alla prostituzione. In una società maschile e maschilista, la nascita di una bambina era considerata un'autentica disgrazia. E sbarazzarsi della bambina che nasceva non era visto né come un reato né come un peccato. Quando in una famiglia c'era già una o due bambine, le altre che nascevano o venivano eliminate, oppure una forma per eliminarle senza sporcarsi le mani era di prenderla e metterla per la strada lungo i crocichi. Al mattino passava il mercante di schiavi, se la neonata non era stata già mangiata da qualche bestia, raccoglieva questi esserini, li allevava e le avviava all'esercizio della prostituzione. Nei documenti storici abbiamo che già all'età di 5 anni queste creature iniziavano a esercitare la prostituzione. A 8 anni già erano pronte per un rapporto completo. Quindi sono creature che fin dall'inizio della loro vita sono state educate a piacere e compiacere agli uomini. Ebbene, qui entra una di queste con in mano le armi del suo mestiere, si mette dietro al lettuccio dove Gesù era sdraiato, comincia a piangere bagnando i piedi di Gesù e, scena veramente a luce rossi, d'armamentario erotico, li asciuga con i suoi capelli. Sapete che le donne portavano tutte quante il velo e nessuno poteva vedere una donna senza velo, perché erano soltanto le prostitute che andavano in giro senza il velo, e la chioma di una donna era un'arma di grande fascino erotico, di grande richiamo sessuale. Conoscete tutti nella Bibbia l'episodio di Giuditta e Oloferne. Cosa fa Giuditta per conquistare questo comandante nemico? Gli appare e poi si scioglie tutte le chiome e Oloferne perde la testa, la perde in tutti i sensi, che dopo Giuditta gliela taglia. Quindi i capelli sono un'arma dal forte contenuto e richiamo erotico. Ebbene, e Gesù la lascia fare. Questa donna vuole esprimere a Gesù il suo ringraziamento e lo fa secondo è capace, come è stata educata. Lei non c'ha altra maniera per piacere, per ringraziare gli uomini. E soprattutto, nota l'Evangelista, che baciava i suoi piedi con quella bocca. Ecco subito la reazione scandalizzata di Simone il fariseo. Dice, questo, rivolto a Gesù, non è un profeta. Se fosse un profeta saprebbe che razza di donna e chi è questa che lo... E usa il verbo toccare, che letteralmente significa palpare, tastare, che è un verbo che ha una forte connotazione erotica. Quindi agli occhi del pio fariseo, che guarda secondo i criteri della religione, questa donna è una peccatrice che sta commettendo sacrilegio. Ebbene, la novità scandalosa, inaccettabile, oggi forse come allora, quello che agli occhi della religione è un sacrilegio, ma come ti permetti tu? Una donna, una prostituta impura, con quella bocca, con quelle mani, metterti a fare tutta questa scena nei confronti di Gesù. Quello che agli occhi della religione è un sacrilegio, agli occhi di Gesù è un gesto di fede. Le parole di Gesù alla donna, quali saranno? Vai, la tua fede ti ha salvata. Ma è assurdo quello che ci sta dicendo Gesù. Come sarebbe dire fede? Quello che agli occhi della religione è un sacrilegio, agli occhi di Gesù è un gesto di fede. Quindi con Gesù c'è un cambiamento radicale dei valori. Questa donna ringrazia nell'unica maniera che è capace di fare e Gesù l'accetta. Ma soprattutto il finale di questo Vangelo è scandaloso. Perché Gesù, che dice che questa donna è già stata perdonata dai suoi peccati, non aggiunge va e non peccare più? Va e non peccare più, lo troveremo nel brano che questa sera analizzeremo, nell'episodio dell'adultera. Ma perché Gesù alla prostituta non le dice sei perdonata, ma adesso va e non peccare più? Cambia mestiere, perché semplicemente non può. Cosa volete che faccia una donna in quelle condizioni? Una donna che fin da piccola è stata allevata per fare la prostituta. Pensate che trova un uomo che la sposa? Chi si sposa una donna del genere? Può ritornare alla propria famiglia? Ma quale famiglia se la famiglia lo ha rifiutata? L'unica aspettativa, se non vuole continuare nella sua attività, nel suo mestiere, è morire di fame. Ma uno deve morire per non commettere peccato? Beh, per molte persone religiose forse sì, ma non Gesù. Gesù non la invita a cambiare mestiere. E questo è scandaloso. Ci provvederà poi la Chiesa a fondere in questa donna tre donne diverse in modo di poter in qualche maniera giustificare il perdono di Gesù. Infatti da questa donna che è anonima, quando nei Vangeli i personaggi sono presentati in maniera anonima, significa che sono personaggi rappresentativi, al di là dello spessore storico. Ebbene, ci penserà poi la Chiesa a fondere questa donna in tre personaggi diversi: la prostituta del Vangelo di Luca, Maria, la sorella di Lazzaro, e Maria di Magdala. Perché? Perché poi, siccome Maria di Magdala la troviamo presso la croce di Gesù, ecco, a uso e consumo dei buon pensanti e per la buona pace e la tranquillità delle persone pie e devote, ecco la figura di chi? Della Maddalena, sì, ma pentita. Quindi Maddalena, però pentita. Ecco, tutto questo non ha diritto di cittadinanza nei Vangeli. Non si dice che Gesù chieda a questa donna di cambiare mestiere. Neanche ci accenna Gesù cosa farà questa donna, però c'è un'indicazione subito dopo, e quel brano che abbiamo accennato è la fine del capitolo settimo. Il capitolo ottavo inizia con qualcosa di assurdo, di inconcepibile nella mentalità dell'epoca, che fa comprendere appunto questo amore universale dal quale nessuno si può sentire escluso. Il capitolo 8 di Luca, leggo, dice: in seguito egli se ne andava in città e villaggi, eccetera. Con lui vi erano i 12 e alcune donne che erano state guarite da spiriti maligni e da malattie. Maria, detta Maddalena, dalla quale erano usciti 7 demoni, Giovanna, moglie di Cusa, l'amministratore di Erode, Susanna e molte altre che assistevano Gesù e i 12 con i loro beni. È un versetto che sconvolge, uno scandalo incredibile. Nella lingua ebraica non esiste il femminile di discepolo. Discepolo è un termine che nella lingua ebraica esiste soltanto al maschile. Giovanni Battista aveva soltanto discepoli uomini, maschi. Il ruolo della donna era stare sempre in famiglia sottomessa a un uomo, sottomessa al padre prima del matrimonio, sottomessa poi al marito dopo il matrimonio e in caso di vedovanza sottomessa ai figli. Ma una donna che facesse parte di un gruppo, una donna fuori del clan familiare, questo non era concepibile. Erano soltanto le prostitute che vivevano al di fuori del clan familiare, in quella cultura ebraica. Ebbene, Gesù nel suo gruppo non c'ha soltanto i 12 discepoli, ma c'ha anche delle donne. Ma come poteva pensare Gesù di essere una persona credibile? Di presentarsi nei villaggi, nei paesi dove andava ad annunziare il regno, portandosi dietro un codazzo di donne, e te le raccomando, tutte terziarie, adesso vedremo chi sono queste donne. La donna, per il fatto fisiologico delle mestruazioni, è considerata sempre impura. Quindi una donna in un gruppo rende impuro tutto il gruppo. Ebbene, Gesù non ha paura di presentarsi come un essere impuro. Al seguito di Gesù non ci sono categorie di persone che possono essere escluse. L'amore di Dio è universale e va rivolto a tutte. E chi sono queste donne? L'Evangelista ci dà soltanto un'indicazione, ma già sufficiente, per farci capire il clamore, lo scandalo, le chiacchiere che accompagnavano il gruppo di Gesù. C'è questa Maddalena, dalla quale dice che è uscito 7 demoni, ma soprattutto al centro, e al centro c'è sempre il personaggio più importante, Giovanna, la moglie di Cusa, l'amministratore di Erode. La notizia è clamorosa, sembra quasi di vedere, a quell'epoca non c'erano i giornali, ma sembra di vedere i giornali scandalosi di oggi, tipo, non so, Stop, Novella 2000, i titoli cubitali. Cusa era il ministro delle finanze del re Erode. La moglie lo ha abbandonato, perché di questo si tratta, per seguire Gesù. Quindi proviamo a immaginare il scalpore, il clamore che faceva Gesù andandone di paesi. Allora, è probabile, non abbiamo nessun indizio, però siccome l'Evangelista subito dopo ci mette questa indicazione che al seguito di Gesù ci sono le donne, è probabile, ci sono delle possibilità per questa interpretazione, che questa donna prostituta sia poi stata accolta nel gruppo di Gesù. E quindi Gesù si presenta con questa immagine di donne. Ma c'è un altro episodio dove Gesù risponde a una donna con la stessa espressione: la tua fede ti ha salvata e vai in pace. Un episodio anche questo che è abbastanza scabroso. C'è una donna con una brutta malattia venerea, una perdita mestruale di sangue continua. Il sangue significa la vita, e quindi con il sangue perde la vita, che è considerata nella cultura dell'epoca una pestata, alla pari dei lebbrosi. Non può andare al tempio, non può avvicinare nessuna persona perché è impura, ed era prevista la pena di morte per una donna in queste condizioni che volontariamente avesse toccato una persona per infettarlo della sua impurità. La donna non ha speranza. Se osserva la legge, la sua fine è la morte, perché non ha nessuna speranza. Non può essere naturalmente sposata, se è sposata non può avere rapporti con il proprio marito, è una donna che è destinata alla sterilità e alla morte. Ebbene, anche questa donna, come il lebbroso, ha sentito parlare di Gesù, ha sentito parlare di questo amore dal quale nessuno viene rifiutato, e ci prova, ma ci prova di nascosto, perché sa che sta compiendo quello che agli occhi della religione è un sacrilegio. Allora da dietro, di nascosto, tocca Gesù. Appena tocca Gesù, lei si sente liberata dalla sua infermità. Gesù si volta, ha capito che questa energia vitale è uscita da lui, e qui è interessante la scena con i suoi discepoli, che Gesù dice: chi mi ha toccato? E i discepoli lo prendono per uno strano, dice: come sarebbe a dire chi ti ha toccato? Non vedi che tutti ti premono? Stanno vicini a Gesù ma non lo seguono, non riescono a percepire la forza vitale che si emana da Gesù. E Gesù cerca chi l'ha toccato. Allora la donna, tremando, chi le confessa che è stata lei. Ebbene, Gesù lo doveva rimproverare, perché questa donna ha trasgredito la legge, la parola di Dio. Questa donna poi, toccandolo, con la sua infermità, con la sua impurità, ha reso Gesù impuro. Gesù doveva rimproverarla: come ti sei permessa te, con quella brutta malattia, toccare me, l'uomo di Dio, il santo di Dio? Ebbene, alla donna che ha compiuto sacrilegio, Gesù ripete le stesse parole che abbiamo visto per la donna prostituta: la tua fede ti ha salvata, va in pace. Quello che agli occhi della religione è considerato un sacrilegio è un gesto di fede visto dagli occhi del Signore. Questo vuol dire qualcosa di clamoroso. Ecco perché non si può governare la gente con questo Vangelo, con il Vangelo della misericordia. Per governare la gente ci vuole il timore, il terrore, ci vuole le minacce, ci vuole il castigo. Perché se è vero questo, quello che agli occhi della religione è un sacrilegio, mentre agli occhi di Gesù è un gesto di fede, allora non è vero che ci sono categorie che sono escluse dal Signore. La religione sì, la religione divide certe categorie e dice a queste: voi non potete avvicinarvi al Signore, e se lo faccio e se lo fai compi sacrilegio. Ebbene, il giorno che queste persone che vivono una situazione di peccato, secondo la religione, di emarginazione, secondo la morale, il giorno in cui queste persone hanno il coraggio di compiere sacrilegio, cosa succede? Una maledizione? No, una benedizione. Il Signore dice: va, la tua fede ti ha salvato. Quando Gesù invita le persone a trasgredire la legge, non piovono su queste persone la cinquantina di maledizioni che il libro del Deuteronomio prevedeva per chi trasgrediva la legge, ma una benedizione. E questa è la linea di tutti gli evangelisti. Ci abbiamo nel capitolo 5 del Vangelo di Giovanni un episodio molto emblematico, lo conosciamo. Gesù che va nella piscina di Betesda trova un invalido che da 38 anni nella sua invalidità, e cosa gli dice Gesù? È un comando molto chiaro: alzati, prendi il tuo lettuccio e cammina. L'incontro con Gesù mette in piedi la persona, ma il camminare non dipende da Gesù, il camminare dipende dalla persona. E perché Gesù dà questo comando così strano? Perché Gesù non dice alzati e cammina, che è la cosa più ovvia, più semplice? Perché mai questo deve prendere il suo lettuccio? È da 38 anni che c'è sdraiato sopra, doveva dargli un calcio e buttarlo via, quello che rappresentava la sua infermità. No, Gesù dice alzati, ma la condizione per camminare è che prenda il lettuccio. Se non prende il lettuccio non cammina. Ma come fa a prendere il lettuccio? Quel giorno è sabato. Il sabato c'era il comandamento di fare qualunque attività e non era un comandamento uno tra i tanti. I rabbini, che amavano sempre le classifiche, le cose chiare, si chiedevano qual è il comandamento che può essere il più importante, il primo dei comandamenti. Il primo dei comandamenti, il più importante, può essere eventualmente quello che anche Dio osserva. E quale comandamento Dio può osservare? Dio osserva il riposo del sabato, perché il sabato anche Dio in cielo con i suoi angeli non faceva un'attività. Allora, questo unico comandamento rappresentava tutta la legge, per cui l'obbedienza a questo unico comandamento equivaleva all'obbedienza di tutta la legge. Ma la trasgressione di questo unico comandamento equivaleva alla trasgressione di tutta la legge e per questo era prevista la pena di morte. Quindi in giorno di sabato non si può trasportare nessun peso. C'erano 39 lavori proibiti da fare, ognuno di questi 39 lavori suddivisi per altrettanti 39 lavori, per un totale di 1521 azioni. Non era possibile, pensate, il sarto, non poteva uscire di casa portando cosa? L'ago conficcato nel suo abito. Quindi non è possibile portare nessun peso. E tu Gesù adesso mi dici che devo prendere il lettuccio. Ma Gesù, non conosci il libro del Deuteronomio? Sai cosa capita a chi trasgredisce la legge? Ve le ricordate, l'abbiamo fatto, ricordate l'altra volta le maledizioni del libro del Deuteronomio? Vi ricordate tutta quella serie di maledizioni, tutte, che a un certo momento l'autore di un sadismo unico dice, perché c'è un ripensamento, perché ha elencato tutto quello che può capitare all'uomo che trasgredisce la legge. A un certo momento dice, e anche tutte le altre disgrazie che qui non ho elencato, anche queste ti capiteranno. Quindi la gente ha paura a trasgredire la legge, perché se trasgredisco la legge, ecco quante maledizioni. Quindi l'individuo è timoroso, ma se adesso prendo il lettuccio, trasgredisco il comandamento del sabato e dopo vedrai cosa mi capita. Cosa vuoi che ti possa capitare? Peggio di così, disgraziato, 38 anni che sei paralizzato, provaci. L'individuo ci prova. Cosa fa? Si alza, quindi l'incontro con Gesù rende in piedi la persona, ma il camminare non dipende da Gesù, dipende dall'individuo. E l'individuo trasgredisce il comandamento più importante, prende il suo lettuccio. Cosa capita? Un fulmine dal cielo, una maledizione divina? No, non una maledizione, ma una benedizione. Quello che era stato invalido per tutta la vita cammina. Questo è clamoroso. Gesù invita a trasgredire la legge. E se trasgredisci la legge, non ti capita una maledizione, ma una benedizione. Sentendo queste cose, io credo che uno pensa, allora è chiaro che Gesù sia stato ammazzato. Vedete, leggendo i Vangeli, non sorprende che Gesù sia stato ammazzato, ma stupisce che sia riuscito a campare così tanto, perché una persona del genere, che invita addirittura gli altri a trasgredire la legge, che trasgredisce lui stesso la legge, questa è una persona che va eliminata. Quindi Gesù continua in questo suo atteggiamento, attraverso le parole, attraverso i fatti, a proclamare questo amore incondizionato da parte del Padre. Lo fa con delle parabole, domani mattina concluderemo con la parabola forse tra le più amate, tra le più belle del Vangelo, quella conosciuta con il titolo del figlio prodigo, ma proprio in una di queste parabole Gesù illustra quello che abbiamo visto, la differenza tra il merito e il bisogno. Abbiamo detto che nella religione giudaica, come del resto nelle altre religioni, l'amore di Dio andava meritato e per merito si intendevano le pratiche religiose, le devozioni. Ebbene, Gesù ha presentato un Dio che non è attratto dai meriti delle persone, ma dai loro bisogni. Allora Gesù presenta due personaggi che sono agli antipodi della società, quello pienamente santo e quello pienamente impuro, il fariseo e il pubblicano. Il fariseo entra nel tempio e si sbrodola addosso, si fa i complimenti da solo. Dice: vedi Signore, Dio ti ringrazio perché non sono come gli altri uomini. E elenca tutti quegli atteggiamenti che il Signore non ha richiesto, ma che per la religione evidentemente sono importanti. Digiuno due volte la settimana, pago le decime anche degli aspetti minimi. In fondo al tempio c'è il pubblicano è un dannato. Abbiamo detto stamattina, parlando del pubblicano, è un individuo che anche volendo non potrà salvarsi perché non può convertirsi. Questo pubblicano non c'ha neanche il coraggio di alzare gli occhi al cielo verso Dio e dice: Signore, questa è la mia vita, vedi che vita disgraziata che faccio, però nonostante questo mostrami la tua misericordia. Ebbene, l'amore di Dio sorvola gli inutili meriti del fariseo e si sente irresistibilmente attratto dai bisogni e delle necessità del pubblicano. Quindi dirà Gesù: il pubblicano andrò a casa giustificato, cioè a posto con Dio, e il fariseo no. Quindi Gesù continua in questo suo atteggiamento finché troviamo un caso veramente disperato. Il caso disperato è perché c'è un personaggio che è doppiamente impuro, impuro per la religione giudaica in quanto è pubblicano, ma escluso dal regno di Dio perché è ricco. Sapete che Gesù è stato molto molto chiaro: per i ricchi non c'è posto nel regno di Dio. Non si tratta qui della salvezza dell'aldilà. Abbiamo detto che il regno di Dio è la società nuova che Gesù è venuto a cambiare. Quella società, ricordate, dove tre verbi maledetti dell'avere, del salire, del comandare, Gesù invita a sostituirli con il condividere, con il scendere, cioè mettersi a fianco degli ultimi della società, e il servire. Allora in questa società per i ricchi non c'è posto. Quindi Gesù mette come condizione ai ricchi, se vogliono entrare a far parte del regno di Dio, di sbarazzarsi delle loro ricchezze. Perché nella comunità di Gesù c'è posto soltanto per i signori, ma non per i ricchi. Qual è la differenza tra il ricco e il signore? Il ricco è colui che ha e trattiene per sé. Il Signore è colui che dà e condivide con gli altri. Allora, nella comunità di Gesù non c'è posto per i ricchi. La comunità di Gesù è una comunità di fratelli dove l'uno si interessa del bene, del benessere anche economico, dell'altro, dove vige la pratica della condivisione. Allora non ci può essere nella comunità di Gesù chi c'ha e chi non ha. Nella comunità di Gesù c'è posto soltanto per i signori. E signori possiamo esserli tutti. Signore non dipende da quello che si ha, ma da quello che si è capace di dare. Vedete, quando Gesù chiede al ricco di seguirlo sbarazzandosi dei suoi beni, appare clamoroso qualcosa che non era emerso, ma che è una profonda verità. Il ricco si illude di possedere dei beni, ma non è vero che il ricco possiede dei beni, il ricco è posseduto dai suoi beni. Dai Vangeli appare chiaramente questo che adesso formulo così: si possiede soltanto quello che si dà. Quello che si trattiene per noi non si possiede, ma ci possiede. Quindi il ricco non possiede i suoi beni. Il ricco è posseduto e se una persona è posseduta non è libera di poter seguire Gesù. E Gesù vuole al suo seguito soltanto persone libere. Per cui nella comunità di Gesù non c'è posto per i ricchi. Gesù l'ha detto molto molto chiaro: è più facile che un camello entri per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Quindi il ricco non ha posto nella comunità del regno. Perché? Il criterio di Gesù per il valore di una persona è la generosità, non è la pietà, la devozione, l'atteggiamento religioso. Per il valore di una persona, Gesù, il criterio che dà è la generosità. Se una persona è generosa, vale. Se non è generosa, non vale. E stranamente, spesso, proprio le persone pie, le persone religiose, le persone devote, sono quelle meno generose. Tutte prese dai propri bisogni e dalle proprie necessità, non si accorgono dei bisogni e delle necessità degli altri. Ebbene, qui abbiamo un caso disperato. C'è un individuo il cui nome è emblematico ed è la prova che i genitori non ci acchiappano mai a mettere il nome ai figli, perché i genitori hanno messo di nome a questo bambino, gli hanno messo Puro. Puro in ebraico è Zaccai, da cui il nostro Zaccheo. Quindi hanno chiamato Puro quello che invece è l'emblema dell'impurità. Non solo è pubblicano, ma è capo dei pubblicani ed è addirittura ricco. Quindi è un caso disperato. Ebbene, Gesù al termine di questo episodio dirà che lui è venuto a cercare, a salvare quello che è perduto. Non esistono per Gesù casi disperati. Non esiste per Gesù nessuna persona che possa sentirsi esclusa dal suo amore. Ma Gesù si rivolge a tutti quanti. Quindi Gesù va in cerca anche quest'uomo che, ripeto, è per la religione ebraica, era un pubblicano, addirittura capo dei pubblicani. E per l'insegnamento di Gesù, è ricco, è escluso, una persona che non ha nessuna speranza. Ma Gesù non si arrende. Gesù a tutti, anche le persone che sembrano non avere speranza, Gesù a tutti propone il suo amore. Ebbene, dall'incontro con Gesù, Zaccheo decide di dare i suoi beni ai poveri, quindi non è più ricco e entra nella gioia della beatitudine, quello che ha lo dà ai poveri e accoglie Gesù in casa sua e naturalmente questo provoca il mugugno delle persone pie, delle persone religiose che dicono ecco è andato ad alloggiare in casa di un peccatore. Per gli occhi della religione Gesù diventa infetto entrando nella casa di un peccatore. Per gli occhi della fede è Gesù, il puro, che purifica la casa del peccatore. Bene, e tutto questo, adesso siamo arrivati, allora, finalmente al clou, al punto finale del nostro incontro. Questi versetti scandalosi, questi versetti sono 11 versetti che creano scandalo. Abbiamo visto che lo scandalo lo crea tutto il Vangelo di Luca. Sapete che il fatto che Gesù abbia detto che anche Zaccheo si salva, questo ha creato scandalo. Perché Gesù a Zaccheo non chiede di cambiare mestiere? Anche questa è una persona che fa un mestiere che è considerato immorale, che è considerato impuro. Perché Gesù a Zaccheo non gli chiede di cambiare mestiere? Questo ha creato talmente scandalo nella Chiesa primitiva che poi ci ha pensato la tradizione, secondo una tradizione che non ha fondamento, però secondo la tradizione fu San Pietro a nominare Zaccheo vescovo di Cesarea. Quindi questo in modo che fosse salva la figura di Gesù e la figura di Zaccheo. E non è vero che non ha cambiato mestiere, è andato a fare il vescovo. Ma maliziosi. Allora abbiamo visto dei brani scabrosi, dei brani che creavano scandalo, finché quando è troppo, è troppo. Ci sono 11 versetti del Vangelo di Luca che nessuna comunità voleva. Cosa significa che nessuna comunità voleva? Sapete che all'inizio del cristianesimo non esistevano i quattro Vangeli riuniti assieme. Ogni comunità, fondata da apostoli di questo o l'altro evangelista, aveva il suo Vangelo. Quindi i discepoli di Marco fondavano delle comunità impostate sul Vangelo di Marco. Ma poi tra le varie chiese c'era uno scambio di questi Vangeli. Quindi la comunità di Marco inviava il suo Vangelo alla comunità di Luca, la comunità di Luca inviava il suo Vangelo alla comunità di Matteo. E quindi piano piano si mettevano insieme questi Vangeli. Ma dove arrivava il Vangelo di Luca era prassi normale non buttare via, perché era sempre la parola del Signore, era considerata la parola di Dio, il Vangelo, quindi non si poteva buttare via, ma questi 11 versetti dal Vangelo venivano ritagliati e o rispediti al mittente oppure mandati a un'altra comunità. Allora pensate che per almeno un secolo, è tanto, per 100 anni, nessuna comunità ha accettato questo brano del Vangelo. E per gli altri secoli questo brano del Vangelo è stato censurato dalla Chiesa, dai padri di lingua greca, fino al Novecento, sono tanti. Pensate che soltanto nel III secolo, questi 11 versetti, trovarono ospitalità nel Vangelo, in un altro Vangelo che non è il suo, e hanno dovuto aspettare 200 anni prima che venissero inseriti nella liturgia. Quindi cosa ci avrà questo Vangelo di talmente scandaloso che per 5 secoli non è mai stato proclamato nell'assemblea liturgica dell'Eucaristia? Quindi fino al 500 la gente praticamente non conosceva questo brano del Vangelo. Attualmente questo episodio, che è conosciuto con il titolo della donna adultera, si trova nel Vangelo di Giovanni, ma non è di Giovanni. Questo brano è indubbiamente di Luca. Infatti, se voi lo prendete e lo inserite nel Vangelo di Luca, al capitolo 21, al versetto 38, vedete che lì è il posto suo. Ugualmente, se dal Vangelo di Giovanni al capitolo 8 togliete questi 11 versetti, vedete che il Vangelo di Giovanni è più coerente. Quindi, per secoli nessuna comunità l'ha voluto, e questo che stiamo dicendo non è una ipotesi, è confermato perché ancora nel IV secolo Sant'Agostino si lamenta di questo fatto. Dice testualmente Sant'Agostino, dice: alcuni di fede debole, o piuttosto nemici della fede autentica, ecco il motivo, adesso capiamo perché non volevano le comunità questo brano del Vangelo, per timore, io credo, di concedere alle mogli l'impunità di peccare, tolgono dai loro codici, il Vangelo si chiamava codice, il gesto di indulgenza che il Signore compì verso l'adultera, come se colui che disse d'ora in poi non peccare più avesse concesso il permesso di peccare. Ecco il motivo per cui lo toglievano dal Vangelo. Perché era intollerabile che Gesù alla donna adultera non la punisse, non la rimproverasse, non la minacciasse, ma la perdonasse con le semplici parole: va e non peccare più. Se le nostre mogli vengono a sapere che Gesù è così indulgente verso le adultere, che facciamo noi? Allora, per secoli nessuna comunità l'ha voluto. È lo scandalo della misericordia. E guardate, non è, noi ridiamo di 2000 anni fa, ma lo scandalo ancora oggi. Pensate che tempo fa ci trovammo come comunità con un gruppo di parroci e presentammo proprio questo Vangelo. Sapete, alla fine uno dei parroci insieme agli altri cosa dicevano? Sì, vabbè, noi forse riusciamo a capirlo questo brano, ma non si può mica dire alla gente. Quindi ancora oggi fa scandalo questa misericordia del Signore. Allora vediamo adesso di esaminare questo brano del Vangelo importante e interessante. Allora, naturalmente non lo troviamo nel Vangelo di Luca, ma lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8. Ma Gesù se ne andò verso il Monte degli Olivi. Il Monte degli Olivi non viene mai citato nel Vangelo di Giovanni. È un'espressione tipica di Luca, quindi ci sono delle prove sicure che questo Vangelo è di Luca, la grammatica, lo stile, il vocabolario è di Luca e non di Giovanni. Ma al mattino presto, è importante questo particolare, si presentò nel Tempio e tutto il popolo veniva da lui e sedutosi insegnava loro. Il racconto di Luca viene ambientato nel Tempio di Gerusalemme. Il motivo che fa scatenare la trappola da parte dei farisei e degli scribi contro Gesù è che Gesù continua ad attrarre il popolo. Nonostante le scomuniche nei confronti di Gesù, nonostante le calunnie, nonostante le minacce di morte, la gente si sente irresistibilmente attratta da Gesù. Quindi scatterà adesso una trappola contro Gesù, perché, come ha detto l'Evangelista, e tutto il popolo veniva da lui e Gesù insegnava loro. L'insegnamento di Gesù, come vediamo dai Vangeli, è un insegnamento positivo. È la buona notizia, non è un atteggiamento negativo, Ricordate questa mattina quando dicevamo la luce deve splendere nelle tenebre, la luce non deve combattere le tenebre. Quell'insegnamento tipico della religione del puntare sempre il dito contro i mali della società, ritenendo la società responsabile di tutte le nefandezze che ci sono, questo sempre sgridare, questo sempre rimproverare, questo non è nello stile di Gesù. L'insegnamento di Gesù è pienamente positivo, è una comunicazione vitale agli uomini per consentire ad ogni persona di amare generosamente così come generosamente e incondizionatamente si sente amata. L'insegnamento di Gesù non si basa sul non fare, ma sul fare. Non è un insegnamento negativo, ma è positivo. Non sono divieti in bocca di Gesù, ma ci sono stimoli vitali. Sapete che la grande massima della spiritualità ebraica, conosciuta all'epoca, era non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te stesso. Ebbene, Gesù prende questa massima, ma lui la trasforma al positivo. Ripeto, in Gesù non ci sono proibizioni, ma stimoli vitali. E mentre la spiritualità ebraica diceva non fare agli altri quello che non vuoi sia fatto a te, Gesù oppone in maniera positiva come volete che gli altri facciano a voi, così fate loro. Vedete la differenza? La religione è sempre negativa, anche nelle sue formulazioni. Gesù è sempre propositivo. Inoltre, caratteristica del messaggio di Gesù, e l'abbiamo accennato questa mattina, è che questo messaggio viene sempre offerto e mai imposto. Le sue sono proposte, ma mai obblighi. Abbiamo detto che ancora oggi il Signore parla attraverso i profeti, parla attraverso i suoi inviati, ci arrivano tante voci. Come facciamo a distinguere quando una voce esprime la volontà di Dio e quando non la esprime? Se questo messaggio viene offerto, ed è un messaggio che naturalmente libera le persone, le fa sentire ricolme d'amore, le rende più gioiose, questo messaggio viene da Dio. Quando questo messaggio viene imposto, e soprattutto se viene imposto attraverso le minacce, non viene da Dio. Sono le autorità religiose che impongono la loro dottrina. Ma pensiamoci, perché i capi religiosi dell'epoca di Gesù, naturalmente sto parlando, perché i capi religiosi devono imporre la loro dottrina? Perché sono i primi a non crederne nella bontà. Se qualcosa è buono, non c'è mica bisogno di imporlo. Se qualcosa sappiamo che fa bene, non c'è bisogno di obbligare con la minaccia di chissà quali castighi. Quando qualcosa è buono, basta offrirlo. Poi la gente intelligente, saprà riconoscere se la cosa è positiva o no. Ma le autorità religiose sono le prime a non credere nella dottrina che loro impongono. Ecco perché la impongono con le minacce, la impongono con i castighi. Sono le prime a non credere nella bontà. Mentre Gesù va sul sicuro. Gesù è vincente perché il suo messaggio non è altro che la formulazione della risposta di Dio al desiderio di pienezza di vita che ogni persona si porta dentro. Noi, per essere nati dal Creatore, per avere questa scintilla del divino in noi, abbiamo un desiderio di pienezza di vita. Non ci basta questa vita fisica, sentiamo proprio il bisogno di dilatarne. Bene, nel messaggio di Gesù viene data la risposta di Dio al bisogno di pienezza degli uomini. Ecco perché la gente accorre a Gesù. La gente può essere addormentata, narcotizzata dalla religione, ma quando sente l'annunzio della parola di Dio, la gente accorre. E quindi tutto il popolo andava da Gesù. Gli unici refrattari a questo annunzio, alla buona notizia, sono proprio le persone religiose. Chi ha vissuto secondo le categorie del merito non può capire quelle del dono. Allora adesso è importante, l'Evangelista ci presenta un episodio emblematico che pone di fronte la comunità alla scelta di Dio. Qual è il Dio in cui crede? È importante il Dio in cui noi crediamo, perché dal Dio in cui noi crediamo dipende il nostro atteggiamento. Ricordate questa mattina quando citavo il Vangelo di Giovanni, il capitolo 16, quando Gesù dice «E verrà il momento in cui chiunque vi ammazzerà crederà di rendere culto a Dio. Se tu credi in un Dio assassino, sarai un assassino come lui». Allora adesso la sfida che l'Evangelista ci fa con questo brano è la scelta del Dio in cui credere. Il Dio legislatore, quello che punisce con la morte la disobbedienza alle sue leggi, o il Padre che non condiziona il suo amore dal comportamento dell'uomo? Quindi dobbiamo fare la scelta. Sono due divinità che sono incompatibili. O il Dio legislatore o il Dio creatore. O quello che impedisce la vita, proibisce le esperienze vitali e le punisce con la morte, o quello che continuamente comunica vita. È importante la scelta di questo Dio, perché dalla scelta di questo Dio dipende il nostro agire. L'agire dell'uomo dipende dalla legge di Dio o dall'amore del Padre? Un Dio che uccide o un Dio che salva? Gesù la sua scelta l'ha fatta. Gesù non si è mai mosso spinto dall'osservanza della legge, ma Gesù è stato sempre mosso spinto dal bene dell'uomo. Allora vediamo l'episodio. Gli scribi e i farisei, ecco, ci sono questi personaggi, gli scribi, l'abbiamo visti questa mattina, sono i dottori della legge, allora gli conducono una donna sorpresa in adulterio. E avendola posta in mezzo, per capire l'entità del racconto di Luca, dobbiamo rifarci alla cultura dell'epoca, al matrimonio, perché non abbiamo gli equivalenti nella nostra cultura italiana, non abbiamo i termini, i vocaboli per esprimerlo. Il matrimonio in Israele avviene in due tappe, la prima che si chiama sposalizio e la seconda le nozze. La prima tappa avviene quando la ragazza ha 12 anni e quando il maschio ne ha 18. È il maschio che, accompagnato dai propri genitori, si reca a casa della sposa. Normalmente è lì che la conosce e la vede per la prima volta. Perché non dimentichiamo, anche per comprendere il fatto dell'adulterio, che i matrimoni non erano una libera scelta d'amore da parte degli sposi, ma i matrimoni dipendevano dalla scelta dei genitori. A volte erano i genitori, prima ancora che gli nascessero i figli, che decidevano il matrimonio dei loro figli tra vicini. Se a te nasce una figlia o un figlio, a me uno un figlio o una figlia, poi li facciamo sposare in modo che la proprietà rimane insieme. Quindi non erano matrimoni che dipendevano dalla libera scelta dell'individuo, ma erano matrimoni imposti dalla volontà dei genitori. Quindi nella prima fase del matrimonio, normalmente, era quella dove lo sposo e la sposa per la prima volta si vedevano. Questa prima fase del matrimonio aveva un unico scopo, la valutazione della dote della ragazza. La ragazza veniva esaminata centimetro per centimetro e veniva valutata se aveva robustezza, perché, anche questo non va diminuito, ma è importante, il ruolo della donna nel matrimonio era di mettere al mondo figli e soprattutto figli maschi, per cui doveva essere una donna robusta. La donna viene usata come riproduttrice. Allora, dopo la valutazione di questa dote, normalmente la contrattazione durava anche 3 giorni, al termine di questo il ragazzo, lo sposo, prendeva il velo della preghiera, sapete che nel mondo ebraico sono gli uomini a portare il velo della preghiera, lo metteva sul capo della moglie, della sposa, e diceva semplicemente questa parola: tu sei la mia sposa. Lei diceva: e tu sei il mio sposo. Da quel momento erano marito e moglie, ma poi ognuno tornava a casa sua. Perché? Il matrimonio serviva soltanto per procreare, e a 12 anni, per quanto mature potessero essere le bambine in quell'area geografica, non erano ancora pronte per un parto. Allora si aspettava un anno. Era solo l'anno dopo, quando questa volta era la ragazza agghindata festosamente con il corteo dell'amica, che si recava nella casa dello sposo, e lì avveniva la seconda fase del matrimonio con l'unione tra gli sposi, chiamata nozze. Quindi il matrimonio nel mondo ebraico è diviso in due tappe: la prima lo sposalizio e la seconda, un anno dopo, le nozze. Ma già dalla prima fase erano marito e moglie. Allora la legislazione prevedeva che in caso di adulterio nella prima fase del matrimonio, in questo primo anno che intercorre tra lo sposalizio e le nozze, la sposa andava lapidata. Se l'adulterio avveniva dopo la seconda fase, la sposa andava strangolata. Allora qui il fatto che, come vedremo, per la donna, per la ragazza, chiedono la pena della lapidazione, è una bambina di appena 12 anni, tra i 12 e i 13 anni. Lo dico questo perché a volte le immagini con le quali ci vengono trasmessi gli episodi evangelici falsano un po' la realtà. Normalmente l'adultera viene sempre presentata come una donna un po' prosperosa, dice, beh, vabbè, adultera, è una ragazzina tra i 12 e i 13 anni. Ma poi quello che stupisce è che gli scribi e i farisei allora gli conducono una donna sorpresa in adulterio. Oh, da che mondo è mondo l'adulterio si fa in due. E l'uomo con il quale ha commesso adulterio, dov'è? Un occhio di riguardo per i maschi c'è sempre. Se l'ha sorpresa in adulterio, si vede che l'hanno sorpresa anche con l'amante e con l'uomo. E la legge prevedeva che tutti e due dovevano essere lapidati. Il libro del Deuteronomio è molto, molto chiaro, dice, quando una donna è fidanzata a un uomo e la trova in città e si corica con lei, li condurrete ambedue alla porta di quella città e li lapiderete con pietre ed essi moriranno. Quindi doveva essere anche l'uomo. L'uomo chissà perché non c'è, c'è sempre un occhio di riguardo per gli uomini. In una cultura dove i matrimoni spesso venivano decisi appunto dalle famiglie e gli sposi si conoscevano soltanto il giorno del matrimonio, l'adulterio era abbastanza comune, perché il cuore c'è sempre stato in tutte le culture, anche se non facilitato dall'ambiente sociale. E la Bibbia ha pensato a tutto, la parola di Dio ha pensato ad ogni situazione. Qui la donna è stata sorpresa in adulterio, ma se l'uomo avesse soltanto il sospetto che la moglie lo cornifica, se non ho le prove, ma ho il sospetto che mia moglie mi cornifichi, come faccio? Bene, nella parola di Dio c'è tutto questo. Una delle pagine più agghiaccianti della Bibbia, ecco, questa mattina dicevamo quel criterio di valore di quelle pagine della Bibbia che ancora sono valide per la comunità cristiana e di quelle che assolutamente la comunità cristiana deve prendere le distanze. Una delle pagine più agghiaccianti si trova nel libro dei Numeri. Nel libro dei Numeri, al capitolo 5, si prescrive che quando la donna è sospettata di adulterio, il marito la deve portare dal sacerdote, il sacerdote per prima cosa le toglierà il velo dal capo. Questo era un affronto, era qualcosa di estremamente scandaloso per la donna, di traumatizzante, perché ricordate, soltanto le prostitute portavano la testa scoperta. Poi le farà bere un vaso pieno d'acqua dove ha già versato la polvere che è nel pavimento e sciolto l'inchiostro con il quale su un ruotolo aveva scritto tutte le sue accuse, tutte le maledizioni riservate all'adultera. Cioè, l'uomo porta dal sacerdote la donna e dice, ho sospetto che sia adultera. Allora cosa fa il sacerdote? Prende un boccale, ci mette l'acqua, poi spazza, prima toglie il velo alla donna, poi spazza il pavimento, raccoglie la polvere, la mette in questo boccale d'acqua, poi scrive tutte le maledizioni della Bibbia che sono riservate all'adultera, mette questo rotolo in quest'acqua, fa un frullato e poi lo fa bere alla donna. E dice la Bibbia, la parola di Dio, dopo che le avrà fatto bere l'acqua, se sarà impura e avrà tradito il proprio marito, le acque amare della maledizione entreranno in lei, gonfieranno il suo ventre, renderanno avvizzito il suo fianco e la donna sarà maledetta in mezzo al suo popolo. Ecco, sono pagine veramente agghiaccianti di come è stato strumentalizzato Dio per fare del male alle persone. Ma ritorniamo al nostro episodio. Quindi gli portano una donna che è stata sorpresa in adulterio e gli dicono, maestro, notate sempre l'ipocrisia delle persone religiose, vogliono tendere una trappola perfetta, ben congegnata contro Gesù. Ma lo chiamano maestro, è quello stile curiale, quel stile untuoso. Maestro significa qualcuno da cui vuoi apprendere, in realtà vogliono condannare. Questa donna è stata sorpresa sul fatto commettendo adulterio. Ora, nella legge, Mosè a noi, ecco che si fanno lo scudo della legge, Mosè a noi ha comandato di lapidare, notate il disprezzo, a queste. Tu dunque, che dici? È una trappola congegnata alla perfezione, perché ricordate l'ambiente, siamo nel Tempio, il luogo più santo di Gerusalemme, e c'è la folla che ascolta Gesù, ma nel Tempio, non dimentichiamo, erano in servizio quotidianamente ben 200 guardie addette all'ordine pubblico. Allora la trappola che hanno congegnato, una trappola perfetta, satanica, nei confronti di Gesù è questa. Qui abbiamo una donna che ha commesso adulterio, la legge che Mosè ha dato a noi, ma è la legge di Dio, ha comandato di lapidare a queste. Tu che ne dici? E Gesù c'ha due possibilità. O dice, vabbè, osserviamo la legge, e quindi condannatela e lapidatela. Allora tutta questa folla che sta seguendo Gesù, perché da lui ha sentito un discorso diverso, ha sentito un amore che non giudica, un amore che non condanna, un amore che si rivolge agli esclusi, ai peccatori, sarebbe anche Gesù una delusione. In fondo anche lui è uno dei tanti. Quindi Gesù perderebbe tutto il seguito della folla se dicesse che va condannata. Se Gesù s'azzardasse a dire lasciatela, perdonatela, siamo nel Tempio, immediatamente Gesù sarebbe arrestato dalle guardie come bestemmiatore che avrebbe contraddetto la legge di Mosè. Quindi vedete che la scena è drammatica. Gesù come risponde? Si dà la zappa sui piedi. E l'Evangelista sottolinea, questo però dicevano per tentarlo. Ricordate stamattina il dottore della legge tentava? Anche qui scribi e farisei tentano Gesù. Il verbo tentare è quello adoperato dal diavolo. Gli evangelisti sono tremendi nei confronti della casta religiosa, sacerdotale al potere. Attenti, state attenti, non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Questi personaggi che si vestono in maniera particolare per far vedere che loro hanno un rapporto privilegiato con il Signore, questi personaggi la cui vita sembra esemplare, fatta di riti, di devozione, attenti, non solo non rappresentano Dio, ma sono emissari del nemico del Dio, del diavolo. Quindi vedete che l'Evangelista è tremendo nei confronti di questa categoria. Gli dicevano questo per tentarlo. Quelli che si vantavano di essere le guide spirituali del popolo sono in realtà strumenti di Satana e come lui portatori di morte. Per cui bisogna stare alla lontana da queste persone per poterlo accusare. Ma Gesù chinatosi scriveva col dito per terra. Gesù fa un'azione che sembra incomprensibile, strana, non risponde alla domanda che gli hanno fatto, ma scrive l'Evangelista che scriveva con il dito per terra. Questo dello scrivere per terra è un gesto simbolico che si richiama al profeta Geremia. Il profeta Geremia riporta le parole del Signore verso quanti avevano abbandonato il Signore, fonte d'acqua viva, e diceva che quelli che hanno abbandonato il Signore saranno scritti nella terra, cioè tra i morti. Allora l'azione di Gesù, che richiama questo insegnamento del profeta Geremia, Gesù sta denunciando che tanto zelante difesa dell'ortodossia, della legge, da parte degli scribi, dei farisei, in realtà non serve altro che per mascherare l'odio mortale che si portano dentro. Per Gesù, quelli che covano sentimenti di morte sono già morti. Ecco perché Gesù scrive per terra. Gesù li annovera, li enumera tra i morti. C'è nella prima lettera di Giovanni, l'autore c'ha una sentenza molto molto chiara. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicida. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Ricordate Gesù, verrà il momento in cui chiunque vi ammazzerà crederà di rendere culto a Dio, ma è un Dio assassino come loro sono assassini. Invece l'autore della prima lettera di Giovanni dice che chiunque odia suo fratello è omicida. Quindi quelli che pur per lo zelo di Dio, pur per la difesa di Dio, pur per la difesa spassionata dell'ortodossia, della verità, vogliono nuocere agli altri, hanno sentimenti di morte perché sono già morti dentro. Quindi ecco l'azione profetica di Gesù di scrivere enumerando queste persone tra i morti. E non risponde. Siccome però insistevano a interrogarlo, si alzò e disse loro, chi di voi è senza peccato, per primo getti su di lei la pietra. Allora, di fronte all'insistenza, e poi dopo Gesù riprenderà a scrivere per terra, Gesù dice, Allora, chi di voi è senza peccato, scagli per primo getti su di lei una pietra. Cosa significa? Anche qui ci dobbiamo prendere le distanze dalle immagini con le quali questi episodi vengono rappresentati. Non è che ognuno ci aveva la pietra pronta per lapidare la malcapitata, non è così. Abbiamo per fortuna i codici giuridici dell'epoca che ci dicono come avveniva la lapidazione. La lapidazione avveniva così: il condannato veniva portato in un posto dove c'era una buca, poi il condannato veniva spinto a spalle indietro a cadere in questa buca e i testimoni dell'accusa dovevano scagliare una pietra, che c'è scritto nella legge, nel Talmud, che deve essere abbastanza pesante, che a malapena può essere sorretta da due persone, quindi una pietra di 40-50 kg, e poi scagliata sopra. Quindi questa prima pietra che viene scagliata sul condannato non è una pietra qualunque, è la pietra con la quale si esegue la sentenza. Ci abbiamo qui proprio nel Talmud, ve lo leggo letteralmente: il luogo della lapidazione aveva la profondità di due uomini. Uno dei testimoni spinge il condannato in modo che cada sui fianchi. Se muore durante la caduta, ha compiuto il suo dovere. Altrimenti il secondo testimone prende una pietra e la getta sul suo cuore. Se muore, ha compiuto il suo dovere. Altrimenti è lapidato da tutti gli israeliti. Pertanto quello che per primo getta la pietra è quello che uccide il condannato. Poi, dopo, tutti gli altri presenti gettano le pietre e riempiono questo cumulo. Quindi quando Gesù dice chi di voi è senza peccato getti su di lei la pietra, significa chi di voi sente di essere senza peccato esegua lui la sentenza di morte. E poi Gesù, chinatosi, riprende a scrivere per terra. Il finale è clamoroso. Ma essi, avendo udito, se ne andavano uno per uno. Notate l'abilità dell'evangelista. Prima, quando si trattava di accusare, erano compatti. Adesso, quando c'è il rischio di essere smascherati, di essere svergognati da Gesù, se ne vanno alla chetichella, uno per uno. Cominciando dai, il termine greco adoperato dall'evangelista, presbitero, anziano, non indica il vecchio. I presbiteri erano i componenti del Sinedrio. Il Sinedrio, il massimo organo giuridico di Israele, era composto da 71 persone, dai presbiteri, cioè gli anziani del popolo, i sommi sacerdoti e gli scribi. Quindi questi presbiteri, questi anziani, sono quelli che potevano emettere la sentenza di morte. E rimase solo e la donna stando nel mezzo. Quindi quel gruppo che si era mostrato tanto compatto quando si trattava di condannare si sfalda appena vede in pericolo di essere smascherato. Se ne vanno uno per uno, alla chetichella. Una volta liberato l'ambiente dagli scribi e dai farisei e dai presbiteri, ecco che rimane Gesù solo con la donna adultera. Ed ecco l'espressione scandalosa, inaccettabile, che ha fatto sì che per secoli questi 11 versetti non sono stati accettati dalle comunità cristiane. Rialzatosi, Gesù le disse: «Donna, dove sono? Nessuna ti ha condannata?» Sono parole cariche di amore, cariche di tenerezza. Agostino, sempre commentando questo brano, lo dipinge in una maniera fantastica. Dice: «Restano solo due, la misera e la misericordia». Gesù, l'unico nel quale non c'è peccato, non la condanna, non la minaccia e non la rimprovera. Essa allora disse: «Nessuno, Signore». Le disse allora Gesù: «Neppure io ti condanno». Ma qui abbiamo un'adultera. La legge condannava le donne adultere, le condannava alla lapidazione. Gesù non è d'accordo con la legge. Gesù non è d'accordo con Mosè. Gesù è immagine del Dio creatore che ama la vita e la difende anche quando in questa vita si prendono decisioni sbagliate. Ed ecco la finale clamorosa: va ed ora in poi non peccare più. Gesù non perdona la donna. Qui Gesù non dice: va, io ti perdono, sei perdonata. Ma Gesù gli dice: va ed ora non peccare più. Il perdono è già stato concesso dal Padre. Gesù la invita a prendere questo perdono e a rafforzarsi per iniziare un nuovo stile di vita. Quindi il Dio legislatore, abbandonato dai suoi sgherri, poliziotti, scribi e farisei, ha lasciato la scena del linciaggio vuota e nel Tempio rimane il Dio creatore, il Padre che manifesta Il suo amore per ogni persona e la rafforza con un perdono vivificante. Ecco, questi sono gli 11 versetti che per secoli nessuna comunità ha voluto al suo interno.